24 gennaio 2012, l'azione cerebrale delle sostanze allucinogene. Due diverse tecniche di imaging a risonanza magnetica funzionale hanno permesso di evidenziare che la psilocibina, il principio psicoattivo contenuto in alcuni funghi allucinogeni, agisce diminuendo l'attività e le connessioni tra i principali centri di comunicazione del cervello, lasciando spazio a contenuti cognitivi scollegati tra loro. In particolare, la sostanza induce una significativa diminuzione del flusso sanguigno e dell'ossigenazione venosa sia nelle strutture subcorticali sia in quelle corticali, principalmente nelle regioni del talamo e delle porzioni anteriore e posteriore della corteccia cingolata. Tutte le civiltà della storia hanno avuto le proprie droghe utilizzate a vari scopi. In particolare, quelle con effetto psichedelico hanno una lunga tradizione di uso nelle cerimonie sacre e nei riti di guarigione. Tuttavia, nonostante il recente rinnovato interesse per il loro potenziale terapeutico, anche come coadiuvanti della psicoterapia nei casi di disturbi psichiatrici, le basi neurali dei loro effetti sono ancora poco conosciute. Un nuovo studio in proposito è stato ora pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences, a firma di un'ampia collaborazione tra l'unità di ricerca in neurobiologia dell'Università di Copenaghen, in Danimarca, e vari istituti di ricerca del Regno Unito, tra cui l'unità di neuropsicofarmacologia dell'Imperial College di Londra, l'unità di psichiatria dell'Università di Bristol, il Brain Research Imaging Centre della Cardiff University e la Berkeley Foundation di Oxford. Nel corso della ricerca sono state utilizzate due tecniche di imaging a risonanza magnetica funzionale, FMRI, denominate rispettivamente ASL, Arterial Spin Labeling, che permette di evidenziare la distribuzione del sangue nei tessuti cerebrali, e Bold Blood Oxygen Level Dependent, che mostra la risposta emodinamica al consumo energetico da parte dei neuroni durante il passaggio dalla coscienza vigile allo stato psichedelico sotto l'effetto della psilocibina, la sostanza psicoattiva contenuta in alcuni funghi allucinogeni del genere psilocybe estrofaria. Le due tecniche sono state applicate rispettivamente a due gruppi di 15 volontari ciascuno. Come previsto, dopo l'assunzione della psilocibina si osservano profondi cambiamenti nello stato di coscienza. I dati ottenuti con le tecniche di FMRI, d'altra parte, hanno fornito risultati significativi e tra loro coerenti. La psilocibina induce una significativa diminuzione del flusso sanguigno e dell'ossigenazione venosa sia nelle strutture subcorticali sia in quelle corticali. Sorprendentemente, la massima diminuzione nel flusso sanguigno nel cervello e del segnale Bold è stata osservata nelle regioni del talamo e delle porzioni anteriore e posteriore della corteccia cingolata, ACC e per copia conforme, considerati due snodi centrali nella struttura delle connessioni presenti nel cervello umano. Inoltre, la sostanza sembra interrompere l'accoppiamento funzionale tra la percopia conforme e la corteccia prefrontale mediale. Queste evidenze strumentali rafforzano l'ipotesi che gli effetti soggettivi delle droghe psichedeliche siano causati da attività e connettività diminuite rispetto al normale nei centri di comunicazione fondamentali del cervello, lasciando spazio all'emergere di contenuti cognitivi scollegati tra loro. Infine, i ricercatori sottolineano che, malgrado in genere si presuma che le sostanze psichedeliche agiscano incrementando l'attività neurale, i loro risultati mettono in forse questa convinzione. 23 gennaio 2012, l'evoluzione è scritta sulla faccia. Fra i primati la struttura della faccia è tanto più semplice quanto più ampi sono i gruppi in cui vivono. Solo così si può sfruttare l'espressione del volto per la comunicazione sociale. Lo ha stabilito una ricerca sui fattori che hanno influenzato l'evoluzione delle caratteristiche facciali, nel corso della quale sono stati rilevati anche elementi legati al contesto ambientale. I ricercatori hanno inoltre scoperto che, quando i primati vivono in ambienti con più specie strettamente correlate, i loro volti sono più complessi, indipendentemente dalla dimensione del gruppo. Una caratteristica dei primati è quella di avere, da specie a specie, facce estremamente diversificate. Le ragioni sottostanti a questa diversità hanno iniziato a essere chiarite da un gruppo di biologi dell'UCLA che ha studiato il volto di 129 primati del Centro e Sud America, cercando di ricostruirne anche la storia evolutiva nel corso di 24 milioni di anni. Se si guardano i primati del Nuovo Mondo, si è immediatamente colpiti dalla ricca diversità dei volti, ha detto Michel Alfaro, che ha diretto lo studio pubblicato sui Proceedings of the Royal Society. Vedete brillante facce rosse, baffi e molti differenti ciuffi di pelo. Ci sono molte domande senza risposta su come si sono evolute le facce e su quali fattori spieghino l'evoluzione delle loro caratteristiche. L'evoluzione è scritta sulla faccia cortesia Charlene e Santana et al. I ricercatori hanno suddiviso le facce in 14 regioni, codificandone il colore, analizzandone l'anatomia e le strutture per attribuire alla fine a ogni faccia un punteggio di complessità. Quindi hanno studiato come questa complessità si fosse evoluta nel tempo, in funzione dell'ambiente fisico e dei sistemi sociali. Abbiamo trovato un sostegno molto forte all'idea che più le specie vivono in grandi gruppi, più i loro volti diventano semplici, ha detto Charlene Santana, prima firmataria dell'articolo. Pensiamo che ciò sia legato alla loro capacità di comunicare utilizzando le espressioni facciali. Un volto più semplice potrebbe consentire al primate di trasmettere più facilmente le espressioni mimiche. Inizialmente avevamo pensato che potesse essere il contrario, ha detto Santana. Ci si potrebbe aspettare che nei grandi gruppi i volti varino di più e abbiano parti più complesse per permettere di identificare ogni singolo membro del gruppo. Non è quello che abbiamo trovato. Le specie che vivono in gruppi più grandi e a stretto contatto tendono a utilizzare le espressioni facciali più di quelle che vivono in gruppi più piccoli e più distribuiti. La maggiore vicinanza determina una forte pressione in favore dell'uso di espressioni facciali. I biologi evoluzionisti hanno anche scoperto che, quando i primati vivono in ambienti con più specie strettamente correlate, i loro volti sono più complessi, indipendentemente dalla dimensione del gruppo. Questo risultato è coerente con la necessità di riconoscere gli individui di altre specie strettamente collegate che vivono nello stesso habitat per evitare incroci. Per quanto già studi precedenti avessero rilevato che le specie di primati con baffi e barbe tendano a non muovere il volto e a guardare impassibili quando comunicano, i ricercatori sottolineano che è la prima volta che si è trovato un modo per coinvolgere e testare l'influenza del livello di socialità delle specie sulla diversità dei volti. L'evoluzione è scritta sulla faccia cortesia Stephen Nash. Gli esseri umani hanno facce piuttosto spoglie, che possono consentire di vedere le espressioni facciali più facilmente di quanto avverrebbe se, per esempio, avessimo avuto molti colori in faccia. I comportamenti sociali spiegano quindi alcuni aspetti della diversità del viso. Anche l'ambiente sembra controllare alcuni aspetti dei modelli facciali. Nelle specie che vivono vicino all'equatore, la pelle e i peli intorno ai loro occhi diventano più scuri. Si è scoperto inoltre che le regioni del viso intorno al naso e la bocca diventano più scure nelle specie che vivono in ambienti umidi e zone fittamente boscose, mentre i peli del viso sono più lunghi via via che ci si allontana dall'equatore e il clima è più freddo. Questo è un buon inizio verso la comprensione delle diversità del volto, ha detto Alfaro. Finora non si aveva una chiara idea di quali aspetti del viso fossero sottoposti a una pressione evolutiva. Per il futuro, i ricercatori intendono utilizzare software di riconoscimento facciale per quantificare i volti in modo più sofisticato. Essi prevedono inoltre di studiare i volti dei carnivori, tra cui quelli dei grandi felini. 1 gennaio 2012 fare a meno della materia oscura, si può. Una nuova ricerca internazionale a cui l'Italia partecipa con ricercatori dell'INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha testato con successo una versione modificata della legge di gravitazione universale, rendendo superflua l'ipotesi della massa mancante dell'universo di Foucault-Claudy. La legge della gravitazione universale di Newton è proprio universale. La domanda a prima vista potrebbe sembrare oziosa, tenuto conto dell'enorme quantità di conferme sperimentali che ha avuto negli ultimi secoli. Sulla Terra i gravi cadono tutti con la stessa accelerazione, e questo è un fatto già verificato da Galileo Galilei. Guardando allo spazio, i pianeti percorrono le loro orbite seguendo la legge newtoniana, secondo cui la forza gravitazionale tra due corpi è attrattiva diretta lungo la congiungente e di intensità direttamente proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale all'inverso del quadrato della mutua distanza. La legge di gravitazione newtoniana viene poi trovata come limite della più ampia legge di gravitazione di Einstein, meglio nota come teoria della relatività generale. Se si ritiene valida la teoria della gravitazione di Newton, tuttavia, osservando il moto di galassie a spirale qualcosa non funziona. La massa che risiede nelle loro componenti ordinarie, stelle, polveri e gas, e osservabili attraverso la luce che esse emettono non è sufficiente per rendere conto della velocità di rotazione misurate da Terra. È così che è sorto il problema della massa mancante dell'universo, ribattezzata anche materia oscura, per evidenziare come, per far tornare i conti, essa debba esistere senza poter essere osservata direttamente. Fare a meno della materia oscura, si può. La galassia ellittica Centaurus. Credit copyright Gian Charles Quillandrecht, Giovanni Anselmi, Coelum Astronomia, Hawaiian Starlight. E se si facesse a meno dell'ipotesi della materia oscura, modificando le leggi dinamiche della gravitazione per rendere conto dei dati osservativi, è quello che si sta facendo ormai da quasi 3 decenni con la cosiddetta dinamica newtoniana modificata MOND, proposta per la prima volta da Mordecai Milgrom nel 1983. Un approccio diverso da MOND è stato invece utilizzato nell'analisi di galassie ellittiche in uno studio di un'ampia collaborazione internazionale che comprende un gruppo di ricercatori dell'INAF Osservatorio di Capodimonte e delle Università di Napoli, California, Santa Cruz e Zurigo. Da un po' di anni stiamo studiando la dinamica delle galassie ellittiche utilizzando come traccianti delle velocità e della distribuzione dei moti all'interno delle galassie ellittiche le nebulose planetarie, stelle giunte al termine del loro ciclo evolutivo, per trovare segnali della presenza di materia oscura, ha esordito Nicola Napolitano dell'INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, primo autore dell'articolo accettato per la pubblicazione sul Astrophysical Journal, illustrando alle scienze i risultati della ricerca. E in effetti abbiamo dimostrato in diversi lavori come i moti delle stelle, e in particolare di queste nebulose planetarie, potesse essere giustificato con la presenza di questi aloni di materia oscura. Contemporaneamente, all'Università Federico II di Napoli, il professor Salvatore Capozziello studiava le teorie estese della gravitazione note come teorie FR, che sostanzialmente modificano e estendono l'approccio di Einstein senza minarlo nei suoi fondamenti, verificandone gli effetti dinamici a tutte le scale, da quelle del sistema solare fino a quelle cosmologiche. Fare a meno della materia oscura, si può una spettacolare immagine della galassia a spirale M66 ripresa dal telescopio spaziale Hubble. Credit, NASA, ESA, Hubble Heritage, Van Dyck, JPL fratto IPAC, Chandar, U, Toledo, De Martin, Gendler. Il trade union tra i due campi di ricerca è rappresentato al fatto che queste teorie, quando si considerano i limiti alle basse velocità tipiche del moto di tutte le stelle, producono modifiche ai potenziali gravitazionali derivati dalla teoria classica newtoniana. Così è nata l'idea di verificare che cosa potesse succedere applicando tali potenziali alle galassie ellittiche. E i risultati sono stati sorprendenti. Il fatto è che le teorie FR modificano il potenziale newtoniano aggiungendo un termine di forza che rende conto dei moti delle galassie senza bisogno di postulare la presenza della materia oscura, ha sottolineato Napolitano. Era un po' di tempo che progettavamo di fare test sulle galassie ellittiche, sistemi molto complessi di cui non è nota con precisione né la geometria interna né l'inclinazione, ma avevamo bisogno di un campione minimo e abbiamo quindi aspettato di avere dati relativi ad almeno 3 galassie ellittiche. L'accuratezza dei modelli che siamo riusciti a ottenere ci ha impressionato. L'ipotesi della materia oscura è superflua, dunque, è presto per dirlo. Occorreranno altre conferme sperimentali per questo tipo di approccio. Il modello cosmologico basato sull'ipotesi della materia oscura è ancora incerto, ed è opportuno iniziare a esplorare seriamente anche alternative alla materia oscura, ha concluso Napolitano. Chiaramente noi manteniamo un approccio neutrale, la discriminante verrà probabilmente dagli esperimenti di fisica delle particelle, che nelle intenzioni dovrebbe aiutare a chiarire la natura dei costituenti della materia oscura o a escluderne l'esistenza. 23 gennaio 2012 riscoperto nel Borneo un misterioso primate. Ottenute per caso durante una campagna fotografica nuove immagini del presbite di Hosei, un primate di cui si sa pochissimo e che si riteneva estinto o sull'orlo dell'estinzione. Il difficoltoso riconoscimento si è basato sui pochi campioni museali a disposizione dei ricercatori. Porta il nome scientifico di Presbytes Hosei, il misterioso primate scoperto casualmente nella foresta di Wehea, nel Borneo, da Brent Loken, ricercatore della Simon Fraser University. Nelle immagini riprese con una trappola fotografica non è comparso infatti il leopardo nebuloso del Borneo, Neophelis diardi, obiettivo degli appostamenti dei ricercatori inseriti in un ampio programma di studi a fini di conservazione dell'habitat, ma il presbite di José, uno dei primati meno conosciuti dell'isola, che molti ritenevano già estinto o sull'orlo dell'estinzione. È stata un'impresa confermare i nostri risultati, dal momento che esistono pochissime fotografie da studiare, ha commentato Loken, che firma un articolo sulla rivista American Journal of Primatology. Le uniche descrizioni del presbite di José provengono dai campioni museali, le nostre sono quindi le poche immagini che esistono di questo animale. Riscoperto nel Borneo un misterioso primate cortesia. fu Public Affairs and Media Relations. La piccola scimmia pesa in media circa 6 kg, appartiene alla famiglia dei cercopitecidi ed è inserita nella lista delle specie vulnerabili della International Union for the Conservation of Nature, IUCN. Lo che trascorre 6 mesi all'anno nel Borneo, dove gestisce Ethical Expeditions, un'organizzazione non profit che ha cofondato con l'obiettivo di aiutare la popolazione indigena Wehkadayak che combatte contro la deforestazione della regione, che ha perso il 65% delle proprie foreste pluviali in gran parte a causa delle piantagioni di olio e delle miniere di carbone. L'aver trovato il presbite di José in una foresta al di fuori del suo habitat conosciuto sottolinea quanto poco si sappia anche sull'ecologia di base di questa scimmia, ha aggiunto lo che occorrono più studi scientifici per arrivare ad apprendere qualcosa su animali poco conosciuti come il presbite di José o il leopardo nebuloso del Borneo. Il rapido degrado delle foreste pluviali rende difficoltoso elaborare e mettere in pratica strategie di conservazione in tempo utile per proteggere le specie. 22 gennaio 2012. Che cosa sognano i delfini? Il segreto dell'intelligenza. Durante il riposo un gruppo di delfini in cattività ha iniziato spontaneamente a imitare il richiamo delle balene, udito per caso solo in registrazione e senza essere stati sollecitati in alcun modo a impararlo. Secondo i ricercatori, benché il sonno REM appaia assente nei cetacei, i delfini potrebbero rievocare eventi speciali ascoltati durante il giorno, e forse sognare. Che cosa sognano i delfini? Un inaspettato squarcio sulle capacità di questi animali è offerto da un articolo pubblicato sulla rivista online Frontiers in Psychology, in cui alcuni ricercatori francesi delle università di Rennes 1 e di Parigi 13 descrivono una sorprendente scoperta fatta osservando 5 tursiopi in cattività ospitati in un delfinario a Nantes. Nel delfinario gli animali eseguono quotidianamente spettacoli pubblici. Nel febbraio del 2009, i gestori della struttura hanno iniziato a far precedere gli spettacoli da una colonna sonora in cui erano riprodotti musica, richiami di gabbiani, fischi e anche alcune brevi vocalizzazioni di megattere. Dopo circa un mese i ricercatori, che stavano registrando i versi dei delfini attraverso microfoni subacquei, si sono accorti che gli animali emettevano suoni che imitavano il richiamo delle balene. Che i delfini, come diversi altri animali, abbiano la capacità di imitare suoni dell'ambiente diversi da quelli prodotti da conspecifici era già noto, tuttavia questo tipo di imitazione avviene per lo più in contesti di addestramento, in cui l'animale impara a vocalizzarli in contesti emotivamente salienti. Che cosa sognano i delfini? Barry Brown fratto Visuals Unlimited fratto Corbis. L'aspetto singolare della vicenda è che i delfini di Nantes non avevano mai quel tipo di addestramento, né avevano mai visto una balena o udito quel tipo di richiamo. Inoltre, essendo nati in cattività e osservati costantemente, in precedenza non avevano mai emesso suoni simili. Ma la cosa ancora più sorprendente è che queste vocalizzazioni anomale avvenivano regolarmente di notte, mentre i delfini riposavano, ma mai mentre erano svegli, attivi o impegnati in una relazione sociale fra loro o in una interazione con l'uomo. Secondo i ricercatori è plausibile che i delfini rievocassero, sognando, eventi salienti come può esserlo uno spettacolo per un delfino di un delfinario, anche se è noto che in questi animali il sonno si manifesta in modo alquanto differente che nell'uomo. I cetacei sembrano mancare del tipico sonno REM, o possono forse manifestarlo per periodi molto brevi. Tuttavia, diverse ricerche hanno descritto periodi di sonno per lo più compresi fra la mezzanotte e le 3 del mattino, ma a volte anche durante la giornata, che si verificano quando gli animali galleggiano o nuotano lentamente. Questi periodi di riposo sono associati a una minor frequenza di produzione dei fischi e a spasmi muscolari che ricordano il sonno REM. A nostra conoscenza, osservano gli autori, questa è la prima prova di disaccoppiamento in un mammifero marino tra la formazione di ricordi uditivi e il processo di apprendimento per la produzione di richiami che corrispondono a questi ricordi. Un'ipotesi è che i delfini possono rievocare alcuni eventi speciali ascoltati durante il giorno e che poi esprimano vocalmente ciò che può essere considerata una memoria più globale. Questi risultati aprono la strada a una visione più ampia su come gli animali possano rievocare eventi della vita durante il riposo o forse sognare. 18 gennaio 2012. Ripensare il principio di indeterminazione di Heisenberg. Per la prima volta viene sperimentalmente confermato che è possibile distinguere due distinte fonti di indeterminazione delle particelle quantistiche, una legata al processo di misurazione, l'altra no. Inoltre, in una gamma di situazioni sperimentali viene violata la formulazione originale di Heisenberg del principio, che pure resta valido. Il principio di indeterminazione di Heisenberg è probabilmente il più famoso fra quelli su cui si fonda la fisica quantistica. Esso afferma che non tutte le proprietà di una particella quantistica possono essere misurate con precisione illimitata. Finora, questo è stato spesso giustificato dalla convinzione che ogni misura debba necessariamente disturbare la particella quantistica, distorcendo il risultato delle altre misurazioni, cosa che, tuttavia, risulta essere una semplificazione. Come viene illustrato in un articolo pubblicato su Nature Physics, l'influenza della misurazione sul sistema quantistico non è sempre la ragione dell'incertezza. In esperimenti con i neutroni e Yuji Hasegawa e i suoi collaboratori al Politecnico di Vienna University e della Nagoya University sono stati in grado di distinguere diverse fonti di incertezza quantistica, convalidando precedenti risultati teorici di alcuni ricercatori giapponesi. Ripensare il principio di indeterminazione di Heisenberg, è noto che alcune grandezze fisiche non possono essere valutate simultaneamente. Anche oggi si cita il famoso esperimento mentale di Heisenberg sull'utilizzo della radiazione luminosa per misurare la posizione di un elettrone, osserva Jacquedine Earhart, che ha preso parte alla ricerca. Per misurare la posizione di una particella con una precisione elevata bisogna ricorrere a una luce di lunghezza d'onda molto corta, e quindi altamente energetica. Ciò si traduce nel trasferimento di una certa quantità di moto alla particella e pertanto non è possibile misurare con esattezza sia la posizione sia il momento. E lo stesso vale per altre coppie di grandezze fisiche. In situazioni simili, un errore in una misura porta inevitabilmente a ripercuotersi su altre misurazioni altri e Heisenberg aveva stabilito che il prodotto di errori e disturbi non può essere inferiore a un certo valore. Tuttavia, spiega Sponar Stefan, coautore dello studio, l'effetto della misura sul sistema quantistico non è il cuore del problema. Tali disturbi sono presenti anche nella fisica classica, mentre l'incertezza è radicata nella natura stessa delle particelle quantistiche, che non possono essere descritte come oggetti puntiformi con una ben definita velocità, si comportano come un'onda e per un'onda la posizione e la quantità di moto non possono essere definite con precisione simultaneamente. per descrivere l'incertezza fondamentale e il disturbo aggiuntivo dovuto al processo di misurazione, devono essere trattate nel quadro della teoria quantistica tanto le particelle quanto i dispositivi di misurazione, afferma un altro dei ricercatori, George Sulihok, richiamando il contributo portato nel 2003 dal giapponese Masanao Ozawa, che ha introdotto un principio di indeterminazione generalizzato. Le equazioni di Ozawa contengono diversi tipi di incertezza, quella che deriva dalla misura, ma anche un'incertezza quantistica fondamentale, che è presente in ogni sistema quantistico, indipendentemente dalla misura. Ripensare il principio di indeterminazione di Heisenberg, Cortesia, Yuji Hasegawa et al. Attraverso una sofisticata progettazione di un esperimento, i fisici di Vienna sono ora riusciti a studiare questo secondo contributo all'incertezza. Invece di misurare posizione e momento di una particella, i ricercatori hanno misurato lo spin dei neutroni. Le componenti lungo l'asse X e l'asse Y dello spin soddisfano peraltro anch'esse le condizioni della relazione di indeterminazione e non possono essere misurate con esattezza contemporaneamente. In due esperimenti gli spin dei neutroni sono stati variamente ruotati realizzando un gran numero di misure correlate a piccoli, ben definiti cambiamenti nell'apparato di misura, che hanno permesso di studiare l'interazione tra diverse fonti di incertezza. La regola per cui quanto più piccolo è l'errore in una misura, tanto maggiore è l'imprecisione nelle altre, vale ancora. Ma il prodotto di errore e disturbo può essere reso arbitrariamente piccolo, anche più piccolo di quanto permetterebbe la formulazione originale di Heisenberg del principio di indeterminazione, ha detto Yuji Hasegawa. Il principio di indeterminazione è naturalmente ancora valido, confermano i ricercatori. Però l'incertezza non sempre proviene dall'influenza perturbatrice della misura, ma dalla natura quantistica della particella stessa.